Allora, il tema di questa mattina appunto è quale porta scegliere. Evidentemente non si tratta di andare in uno showroom e scegliere, come dire, la porta ideale per l'arredo della nostra casa. È un'immagine, diciamo, che anche c'è stata già introdotta questa mattina, è un'immagine che il Signore Gesù stesso usa per dare degli insegnamenti. Allora, vogliamo leggere pochi versetti dal capitolo 7 di Matteo, l'abbiamo già letto stamattina in piazza, al capitolo 7, leggeremo anche il versetto 12 che ci aiuta ad introdurci al tema. Matteo capitolo 7, versetti 12 a 14. Siamo evidentemente nell'ambito del sermone sulla montagna che il Signore Gesù tiene, uno dei suoi primi discorsi pubblici, e ad un certo punto, diciamo, quest'ultima sezione paragona dei duetti, no? Ci sono anche persone, diciamo, le delle due case, lo stolto e il sapiente, i falsi e i veri profeti. Usa questa simbologia, chiamando in causa cose diverse o persone diverse, per dare degli insegnamenti concreti. E dice così la parola del Signore: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, bene, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti, molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Allora, il tema su quale focalizziamo appunto la nostra attenzione è un tema che abbiamo detto il Signore Gesù stesso pone di fronte ai suoi ascoltatori a simboleggiare che queste due porte si spalancano su due vie e che bisogna capirne il significato. Ma prima di esporre il tema delle due porte, Gesù parla ai suoi interlocutori della necessità di non scindere, diciamo, la vita in due categorie, esponendo quella che è definita da sempre la regola d'oro per eccellenza, e che abbiamo letto: tutto quello che voi volete che gli uomini facciano, fatelo voi per primo. Il principio che Gesù espone nel versetto 12 è quello quindi del praticare la giustizia. Gesù in fondo non è venuto solo per insegnarci quello che dobbiamo credere intorno a Dio, quello che dobbiamo sapere di Dio, ma è venuto perché noi possiamo fare ciò che Dio ci chiede di fare, vivere con coerenza quello che diciamo di credere, tanto in relazione alla nostra obbedienza a Dio quanto in relazione agli uomini. Del resto il comandamento principale è: ama il Signore Dio tuo, ama te stesso, ama il tuo prossimo. E Gesù corona questo suo insegnamento del versetto 12 proprio richiamando al tema della legge, che questa è la legge dei profeti. Si racconta che il pagano imperatore Alessandro Severo, imperatore romano dal periodo del 222 al 235 d.C., quindi una persona non cristiana che non credeva in Dio, come molti romani in quel periodo, però era un uomo, un grande sostenitore della regola d'oro del versetto 12 che abbiamo riflesso, al punto da farla scrivere sui muri della sua stanza d'udienza, e spesso citava questa regola nei suoi giudizi, nei suoi processi, onorando proprio la parola del Signore Gesù e favorendo i cristiani anche nella loro libertà. Infatti la storia narra che in questo periodo i cristiani non furono perseguitati. Poi lui stesso venne, diciamo, ucciso forse a causa di questa troppa libertà che concedeva agli altri. E sembra che Alessandro Severo citasse questa regola d'oro anche al negativo, cioè in questo senso: non fare agli altri quello che non vuoi gli altri ti facciano, richiamando sostanzialmente un principio biblico a significare che non bisogna ricambiare con la stessa moneta, non bisogna, diciamo, dare a coloro che eventualmente ci hanno fatto del male, che potrebbero farci del male, le stesse cose. Quindi Gesù ne parla al positivo, quindi chiamando in causa la nostra azione prioritaria. In questo senso, pur chiamando la nostra azione prioritaria, viene esposta al negativo, cioè a non reagire con la stessa moneta. Del resto abbiamo anche letto questa mattina che se qualcuno ti percuote sulla guancia, non reagire, ma girargli pure la guancia dall'altra parte. Essendo questo però un concetto fondato appunto sul comandamento di amare il prossimo e di amare Dio come te stesso, significa, e questa è la parola che ci vuole dire questa mattina, che dobbiamo avere gli uni verso gli altri lo stesso affetto che abbiamo per noi stessi. E dicevo prima, a completamento di questa regola d'oro, Gesù richiama il compimento della legge dei profeti, che è quel compimento legato proprio al comandamento di amare Dio e di amare il prossimo. I testi sono il capitolo 22 di Matteo, versetto 40, e Romani, capitolo 13, versetti da 8 a 10. Ora, la domanda che probabilmente può essere sorta nella vostra mente è la seguente: che legame ha questa regola d'oro con il tema delle due porte? E credo che la domanda è legittima, ma la risposta è semplice. L'adempimento della regola d'oro dipende. Dipende proprio dalla porta che si è scelta. Ma per capire le ricadute nel concreto, abbiamo necessità di comprendere quindi di che porte stiamo parlando, che significato hanno queste porte. E la prima cosa che dobbiamo considerare è che siamo posti di fronte a due porte. Probabilmente può accadere che trovandoci di fronte a tante porte avremo l'imbarazzo della scelta quale porta aprire, quale porta bussare. Ma di fronte a due, diciamo, è molto più semplice. Potremmo scegliere, anziché la porta della chiesa, la porta della discoteca, il venerdì sera, oppure quella del pub. Potremmo scegliere la porta del cinema, che è molto spaziosa, e quindi rifiutare l'incontro con la vita della chiesa. La prima cosa quindi che dobbiamo sapere è che esiste una concreta differenza tra queste due porte, che non è semplicemente estetica. Credo che sia abbastanza semplice e facile individuare una porta larga da una porta stretta. Però quello che ci è difficile è immaginare che cosa ci sia al di là di queste porte. Finché non le apriamo, non oltrepassiamo, non vi entriamo. E se fossimo posti di fronte alla necessità di fare una scelta, io credo e sono certo che razionalmente ci incammineremmo o indicheremmo la porta larga, spaziosa. E in tal caso la scelta non sarebbe come dire, frutto della consapevolezza del dopo porta, cioè che cosa c'è di là, ma c'è il condizionamento mentale che la larghezza ti fa sentire più libero, c'è maggior movimento, c'è più spazio, perché se c'è una porta grande vuol dire che lo spazio interno è ampio, molto più spaziosa, molto più accoglienza. È una porta che non ci fa pensare al fatto che forse lì dentro ci siamo solo noi, entro noi, ma ci sono molti altri. E probabilmente se fossimo o se volessimo essere certi di fare la scelta giusta, guarderemo che cosa? Le scelte che fanno altre. O chiederemo consiglio a loro quale porta tu sceglieresti. E possiamo essere certi che il 90%, se non il 99%, ci diranno, ma certo, è la porta larga che devi scegliere. Il testo di Matteo 7, versetto 13, narra che senza che nessuno abbia chiesto consiglio al Signore Gesù, Gesù indica, e quindi non come consiglio, ma come, come dire, in termini imperativi, di un elemento di grazia a loro favore, indica ai suoi ascoltatori di entrare nella sola porta che vale la pena di essere varcata. Gesù gli dice, entrate per la porta stretta. Probabilmente a tale dichiarazione ci saremmo aspettati che il maestro avesse anche detto, non entrate quindi nella porta larga. Non c'è questa espressione. In realtà egli lo dice. Lo dice ponendo l'attenzione sulle conseguenze inevitabili del rifiuto di entrare attraverso la porta stretta. E purtroppo, dice il Signore Gesù, molti sono coloro che non tengono affatto conto dell'indicazione di grazia di Cristo Gesù e quindi entrano nella porta larga. Cristo spiega perché indica la porta stretta. Perché la porta larga è la porta spaziosa che conduce alla perdizione. E molti, deve dire il Signore Gesù, scelgono la porta della perdizione. E forse anche tra di noi, nonostante abbiamo a cuore il bene dei nostri figli, o i nostri genitori hanno avuto a cuore il nostro bene, ecco, c'è questo rifiuto del consiglio dei genitori di scegliere la porta stretta. Perché quella larga ci dà più libertà, ci dà più autonomia, più indipendenza. È evidente che Gesù Cristo sa bene che cosa c'è al di là delle porte. E quindi per questo non dice scegliete la porta larga. Ma vi dice, e dice anche oggi, quelle che sono le conseguenze inevitabili del rifiuto della porta stretta. Noi uomini non sappiamo a che cosa andiamo incontro rifiutando la porta stretta. Ma Dio sì, e ce lo dice in anticipo. Forse noi vogliamo avere la presunzione di saper gestire la nostra vita al di là di questa porta larga, perché comunque siamo uomini, donne, ragazzi e ragazze, capaci di intendere, volere, capaci di fare scelte, e spesso le nostre scelte sono quelle del non ascolto, e ci incamminiamo in questa strada larga, e poi iniziamo a piangere. Iniziamo a sentire i passi pesanti all'interno di questo spazio largo che aggravano la nostra vita, che non ci danno soddisfazione. Ciononostante continuiamo, persistiamo a rimanere in quella strada, perché lì ci sono i nostri amici, perché lì ci sono le compagnie, perché nella Chiesa non ci sono giovanotti, perché nella Chiesa ormai ci vanno solamente quelli che non hanno nulla da fare nella vita. Quindi ci sono due cose. Una è questa, e ci dice Gesù, pochi sono quelli che la trovano. L'altra è spaziosa, e molti la percorrono, cioè vi entrano. E nell'entrare percorrono, e questo è il secondo punto, due vie. Perché queste porte si spalancano di fronte a due vie, che indica il senso di una vita vissuta all'interno di quella porta spaziosa o stretta. Quando ci troviamo di fronte a due porte sul pianerottolo di un condominio, immaginiamo probabilmente che oltre a quelle due porte vi siano due appartamenti. Quando quella signora l'altro giorno ha aperto la porta dell'ascensore, pensava di trovarci l'ascensore. Invece è caduta per 20 pezzi perché l'ascensore non c'era, c'era solo la porta. Questa è un'immagine che ci può dare entrando in una porta che ci è stata sconsigliata dal Signore Gesù. Quindi potremmo immaginare che gli appartamenti che sono al di là di queste porte siano appartamenti accoglienti, oppure che non lo siano. Che siano delle belle case, belle, spaziose, ben arredate, o che siano la raccolta di cianfrusaglie, di rifiuti. Ecco, sono semplici supposizioni, semplici ipotesi. Per poter soddisfare la nostra curiosità su quelle due appartamenti, abbiamo bisogno di entrarli per prendere visione. Ma nel caso dell'insegnamento del Signore Gesù non ci sta dicendo che questo è il metodo che dobbiamo seguire. Per sua grazia, per sua misericordia, lui ci dice in anticipo che oltre quelle due porte vi sono due vie concrete. E come due vie, due strade concrete, come tutte le strade, conducono a qualche destinazione. Vie che indicano che una volta oltrepassate quelle porte, bisogna percorrerle. E percorrendole non c'è più la possibilità di tornare indietro. Sono delle strade a senso unico, potremmo dire. Spesso nel percorrere le vie, le strade o le autostrade, ci si rende conto del panorama, della bellezza del panorama o delle bruttezze che lo fiancheggiano. Questo accade quando scegliamo una destinazione. Per giungere a quella destinazione dobbiamo imboccare inevitabilmente delle strade. E strada facendo possiamo, come dire, osservarne il bel panorama della creazione di Dio, la bellezza della natura, delle architetture, o le bruttezze della speculazione edilizia, delle discariche abusive, dello scempio paesaggistico. Ma per quanto riguarda le vie che Gesù ci illustra, o la via che Gesù ci illustra, egli ci, come dire, si preoccupa e ci dice molto chiaramente qual è la destinazione finale, ancora prima che noi ci incamminiamo. Quindi non abbiamo bisogno di dire, ma sì, voglio prima vedere se quello che il Signore mi dice è vero, allora prendo la porta larga, e poi se proprio non è il massimo, me ne torno indietro. No, Gesù qui dice che l'una porta alla perdizione, porta alla morte, e l'altra porta alla vita. L'una all'inferno, e l'altra alla casa del Padre, nella porta che apre al paradiso. E nonostante questo, dice il Signore, molti sono quelli che scelgono la porta larga. Ora, se questa è la realtà indiscussa che Gesù dichiara, allora la nostra domanda iniziale ha oggettivamente ragione di esistere. Quale porta scegliere? E Gesù, al pari di suo padre, il quale, ricordate, pose al popolo, pose il suo popolo sempre di fronte alle due vie, a quella del bene e quella del male, a quella della morte e quella della vita, quella della benedizione, quella della maledizione, Deuteronomio capitolo 30, versetto 19. Pone i suoi ascoltatori, gli interlocutori di fronte ad una scelta concreta. E Gesù questa mattina ti pone sostanzialmente di fronte a questa scelta. Perché le due porte non hanno un muro, hanno dei percorsi, hanno delle abitazioni, hanno delle vie. E una porta, abbiamo detto, alla vita e l'altra alla morte. E allora Gesù ti chiede, ma tu quale porta scegli? Inoltre la metafora delle due porte evidenzia inoltre che vi sono anche due gruppi di persone. Gesù infatti si sta rivolgendo a dei gruppi di persone. Notate che Gesù dice molti si incamminano nella via larga scegliendo la porta spaziosa e parla anche di pochi che trovano la via stretta per accedere. Forse qui potremmo aprire un'immagine per quanto sia semplice dire, come dire, scegliere le chiese multitudiniste, dove ci sono migliaia di persone, dove vi è assenza della predicazione della parola di Dio, dove noi non siamo chiamati in causa, in prima persona, ad essere impegnati nella vita di chiesa, e scegliere invece la piccola chiesa, il residuo, i dodici, dove la parola era dominante, dove il Signore era il padrone e il Signore di quelle persone. E quindi rifiutare un piccolo locale con una porticina che a fatica si riesce ad entrare. Si scelgono le grandi chiese, perché lì non si è responsabilizzati, lì si è c'è libertà, lì possiamo fare quello che ci piace. Le chiese dove non domina Cristo, dove Cristo non è al centro, agiscono purtroppo in questa maniera. Ovviamente noi, anche pur essendo una piccola realtà, dobbiamo tornare alla fedeltà della parola del Signore, sempre, ogni giorno. Non possiamo sentirci soddisfatti della nostra vita. Dobbiamo permettere che Dio sia soddisfatto di noi, nell'ubbidienza alla sua parola. Gesù ha voluto evidenziare come sia facile seguire le masse per lasciarsi condizionare, orientare dalla visione che la moltitudine è sinonimo di verità, di libertà, di realizzazione, di emancipazione, di indipendenza. Mentre la via percorsa da poche persone è una via angusta, disagevole, con molte limitazioni, con un senso di isolamento, di solitudine. Nella via larga puoi dare libero sfogo, come dire, alla tua libertà, alla tua creatività. Si dice solo che loro che non hanno prospettive scelgono una via angusta. La via larga è spaziosa e agevole, quindi non devi fare altro, anzi non devi fare alcuno sforzo per cercarlo. È lì, davanti a te. Migliaia di persone la stanno perseguendo, e perché tu restarne fuori e seguire le masse vuol dire non porsi l'interrogativo su quale porta scegliere. La via stretta non è così appariscente. Gesù ci dice che bisogna provarla, perché la verità della parola di Dio va ricercata. se non noi non amiamo la verità, ecco che ci piace la Via Lattea. E la scrittura ci dice che bisogna cercarla, questa via, questa porta stretta della verità. Vero è che la grazia del Signore è un dono, che noi non possiamo aggiungere nulla a ciò che già Cristo ha fatto. Però qui questa sottolineatura che bisogna cercare questa porta ci sta a indicare che non tutte le realtà su cui c'è scritto Chiesa sono effettivamente Chiesa. E noi viviamo in un paese, il nostro, italiano, perché che per il mondo intero è cristiano. Ci sono, come dire, realtà come Cimitero Balsamo, ma dove ci sono ben 7 chiese cattoliche. Ma interroghiamoci, possiamo dire effettivamente che queste strutture sono la Chiesa? Abbiamo ascoltato, sono le persone che vivono in fedeltà al Signore, entrando in quella porta stretta che vedremo più avanti, è il Signore Gesù stesso. Quando si sceglie la porta larga, in realtà non si sta facendo una scelta, perché a causa dell'ingresso di Satana nel giardino, noi già siamo in una strada larga, che è quella del peccato. Fare invece la scelta della porta stretta significa uscire da quella realtà per entrare nella realtà della Chiesa, del popolo di Dio, del popolo che Gesù Cristo si è acquistato con il proprio sangue. Allora credo che noi dobbiamo ringraziare Dio che di fronte a questa strada larga e spaziosa che conduce alla perdizione, egli ha posto una porta stretta. E forse la storia del pellegrinaggio del cristiano ci può aiutare anche a ricordare questo aspetto. Ha posto una porta stretta, e questa porta stretta è quella che il Signore ha indicato: entrate per la porta stretta, perché nell'altra, a causa di Adamo, già ci siamo tutti. In qualche misura non abbiamo bisogno di fare la scelta. E quindi l'interrogativo quale porta scegli non è, diciamo, è provocatoria, proprio in direzione della porta stretta che noi dobbiamo scegliere. Un modo concreto per non cercare la porta stretta, per esempio, è proprio quello di seguire le masse, gli orientamenti, le visioni della vita che indicano che là, nella porta larga, c'è la sola via. Ovviamente molto si potrebbe dire ancora su queste cose, ma vorrei andare verso la fine. C'è un'ultima cosa che io vorrei parlarvi, che credo sia al centro dell'insegnamento del Signore Gesù, di questo metaforico insegnamento. Di quale porta il Signore Gesù sta parlando? Di quale via Gesù sta parlando? Di quale vita? Quale vita questa via conduce? Gesù sta parlando sostanzialmente di se stesso. La finalità unica del suo insegnamento è di affermare di essere Lui il solo per mezzo del quale si accede alla porta della città celeste. E infatti Gesù poteva dire a giusta ragione in altre occasioni di essere la porta, la via e la vita. Allora il primo aspetto è la porta. Gesù disse, leggo semplicemente dei testi in questo caso, disse loro: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me, e di cui parlo anche nel capitolo, nel brano successivo dei falsi profeti, sono stati ladri, briganti. Ma le pecore, le mie pecore, non li hanno ascoltati. Io sono la porta, e se uno entra per me, infatti Gesù usa questo linguaggio, entrate per la porta, non dice entrate nella porta, entrate per la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. L'ingresso nell'ovile di Dio che conduce all'ovile celeste non può avvenire se non si passa per la porta stretta, quella porta che spesso è rifiutata, che è stata anche maltrattata, potremmo dire demolita, è il Cristo Gesù. E altrove, senza citare la porta, ma implicitamente presente questo concetto, Gesù disse: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la porta. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. E anche il salmista, intravedendo in anticipo la venuta del Messia, di questo Cristo, poteva anticipare questa verità. Leggo dal Salmo 118, versetto 19-23. Apritemi le porte della giustizia, e io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore. I giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata la pietra angolare. Qual è la porta del Signore? La pietra che i costruttori hanno disprezzata, che hanno rifiutata, che hanno messo alla croce. Ma grazie, dice il salmista, questa è opera del Signore ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi, l'opera di Cristo ha compiuto. E poi la via e la vita. Gesù ha anche dichiarato di essere la sola via, che la porta stretta in altra, e che la sola via che conduce alla sola vita. Disse questo promettendo ai suoi discepoli che sarebbe andato presso la casa del Padre per preparare un luogo e poi tornare e portarli tutti con sé. E questa metafora, anzi questa verità dell'andare per poi tornare, ha fatto nascere degli interrogativi nei suoi discepoli. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no io non vi avrei detto, vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò con me, affinché dove sono io siate anche voi. E dove vado io, veniate anche voi. E sapete anche la via. Tommaso ad un certo punto, ascoltando questo insegnamento del Signore Gesù, dice: ma Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E la risposta del Signore Gesù è chiara: io sono la via, io sono la vita, e nessuno, ricordiamolo, che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È il Signore Gesù, la porta, ce lo dice. Nel dichiarare loro di essere la via e la vita, come espresso anche nel nostro testo di Matteo 7,14, Gesù dichiara anche un'altra cosa, di essere la verità. Cioè di non nascondere la verità ai suoi. Restare nella via larga vuol dire restare fuori dal regno di Dio. Scegliere la via stretta, la porta stretta, è la verità che Gesù ti sta dicendo per essere salvati. Se c'è una parola sicura, veritiera, affidabile, quella è la parola del Signore Gesù. E certamente seguire Gesù, la sola via che porta alla vita, comporta percorsi angusti, a volte angosciosi, non facili sul piano delle relazioni sociali, amicali. Seguire Gesù vuol voler dire anche incontrare nel proprio percorso di fede la derisione, il rifiuto, da parte dei propri cari, delle proprie amicizie intime, sentimentali. Potrebbe voler dire essere perseguitati per amore del suo nome, ma rimane comunque la verità certa, che Gesù stesso non ha nascosto agli uomini, che rimanere fuori dalla porta stretta significa che larga è la porta, spaziosa è la via che conduce alla perdizione. E molti scelgono di entrare, di rimanere in mezzo, mentre stretta, e questa è la verità, è angusta la via che conduce alla vita. Seguire Cristo ha un costo, ma è il costo che bisogna, che ne vale la pena, perché ha a che fare con la nostra vita oggi e per l'eternità. Quindi l'applicazione della regola d'oro del versetto 12 della nostra vita dipende da questa scelta, e la domanda risulta ancora più legittima: quale porta scegliere? Scegliere Cristo significa entrare nella porta stretta e nella via che conduce alla vita eterna, da cui dipende l'intera nostra vita, anche sul piano del vissuto quotidiano, sociale, relazionale. Così come è condizionata la nostra vita dalla porta larga, dalla via larga, così è disciplinata attraverso la porta stretta e la via di Cristo. Allora Gesù questa mattina ci indica la porta stretta. Notate, entrate per la porta stretta, perché è la sola che vale la pena scegliere per l'eternità. Alla preoccupazione, e vado a concludere, di un tale che pose a Gesù la domanda, che è il testo che trovate nel programma, il secondo testo: Signore, ma sono i pochi salvati? Punto interrogativo. Gesù si rivolge alle folle e risponde. Disse loro: sforzate di entrare per la porta stretta, perché io vi dico, e se vi dico la verità, che molti cercheranno di entrarvi e non potranno. Molti, arriverà un momento che cercheranno di entrare in quella porta stretta, ma non sarà più possibile. E infatti avverrà il giorno in cui la porta si chiuderà, e si chiuderà definitivamente, e non ci sarà possibilità per nessuno di aprirla, perché come ci ricorda la scrittura, proprio nell'ultimo libro della scrittura, della Bibbia, quando Dio chiude, nessuno apre. E non c'è nessuna chiesa che potrà dire: non ti preoccupare, io intercedo per te. Perché oltre a essere, come dire, una diavoleria, permettetemi questa espressione, diabolica, pensare che una istituzione possa garantire per te la salvezza attraverso l'intercessione per i defunti o che so io. Gesù ha detto: chi entra è salvato, chi non entra è perduto. E questo si decide qui, non si può più decidere, non sarà possibile dopo, quando la porta sarà chiusa. Vorrei solamente ricordare, anche se il nostro testo dal capitolo, dal versetto 21 ne parla, però vorrei ricordare semplicemente un'altra parabola che il Signore Gesù narra, che è la parabola delle 10 vergini. Voi ricordate che 5 di queste arrivarono con ritardo e bussarono alla porta: Signore, Signore, aprici. La risposta del Signore Gesù fu: non vi conosco. E allora, caro amico, cara amica, tu sei posta di fronte oggi ad una porta di grazia. Questa è la porta della grazia di Dio per te, il Signore Gesù. Se tu la rifiuti, non sai se domani il Signore ti darà nuovamente questa possibilità. E c'è un canto che dice, vorrei che lo cantassimo, che il Signore bussa alla porta del tuo cuore. Probabilmente è da rivedere nei suoi concetti, però questo canto vuole anche portarci di fronte alla responsabilità di una risposta all'Evangelo di Dio, alla parola di Dio. Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore, quella porta ovviamente è una porta diversa dalla porta che è Gesù, ma c'è l'elemento della grazia di Dio, ti sta parlando, spero ti stia parlando oggi, e alla quale tu devi dare una risposta. La tua non risposta non è una non risposta, è un dire, rimango dove sono, fuori dalla porta. Il Signore voglia che tu invece possa rispondere alla sua grazia.